William Faulkner går fram för att mottaga sitt Nobelpris i litteratur för år 1949.
William Faulkner vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1949. Aveva 54 anni. Una ventina d'anni prima viveva ancora in casa dei genitori e si guadagnava qualche soldo facendo l'imbianchino. Lì cominciò a scrivere L'urlo e il furore. Titolo provvisorio Twilight, Crepuscolo. La storia di un gruppo di bambini il giorno del funerale della nonna. Comincia con l'immagine di Caddy, che si arrampica su un albero per sbirciare dalla finestra del salotto. È appena caduta in un ruscello. I fratelli da sotto vedono le mutandine infangate. Bastò per mettere in crisi i primi traduttori italiani, che trovarono la scena un po' osé. Sono Quentin, incestuosamente innamorato di lei, Jason, il prepotente della famiglia, e l'idiota Benji. Poi c'è Disley, la serva negra. La correttezza politica non era ancora stata inventata. Ognuno racconta da capo la storia, a modo suo e con la sua voce, in un arco di tempo che va dal 1910 al 1928. Il titolo definitivo, L'urlo e il furore, viene da Macbeth. La vita è come una favola raccontata da un idiota, piena di rumore e di furia, che non significa nulla. Quentin è il secondo a prendere il testimone del racconto. In stile modernista, ecco un brano del suo monologo interiore.
Ora lei era là in piedi, ora lui urlava e la tirava per la veste. Entrarono nell'ingresso e andarono su per le scale urlando e spingendola su per le scale fino alla porta del bagno e la fermò con le spalle contro la porta e il braccio sul viso urlando e cercando di spingerla nel bagno quando era tornata per la cena. Lui in principio prese solo a mugolare, fino a quando lei lo toccò, allora si mise a urlare. Lei stava là con gli occhi come due topi in trappola. Poi io correvo nell'ombra grigia, c'era un odore di pioggia e l'aria umida e calda aveva tutti i profumi dei fiori e i grilli che frinivano tra l'erba serrandomi in un mobile isolotto di silenzio. Fancy mi guardava di là dallo steccato bitorzoluta come una trapunta stesa sulla corda del bucato. Pensai, brutto negro, si è scordato un'altra volta di darle da mangiare. Corsi giù per la discesa in quel vuoto di grilli come un alito che passa su uno specchio. Era distesa nell'acqua con la testa sulla lingua di sabbia e l'acqua che le lambiva i fianchi. C'era un po' più di luce nell'acqua. La gonna inzuppata per metà le sbatteva debolmente sulle anche seguendo il movimento dell'acqua in pesanti increspature che non andavano da nessuna parte e si rinnovavano in virtù del loro stesso movimento. Mi fermai sulla riva. Sentivo il profumo del caprifoglio aleggiare sull'acqua. L'aria pareva intrisa di caprifoglio e dello stridore dei grilli, una sostanza che sentivi sulla pelle.
Questo invece è Jason, che parla del fratello Benji, fatto castrare dalla madre, dopo che ha tentato di violentare una ragazzina.
Sentivo il grande castrato americano russare come una sega circolare. Avevo letto da qualche parte che una volta conciavano degli uomini così perché avessero voci femminili, ma forse lui non sapeva che cosa gli avevano fatto. Non credo che avesse mai capito cosa aveva cercato di fare, o perché il signor Burgess lo aveva messo fuori combattimento con un picchetto della staccionata. E se lo avessero mandato subito a Jackson mentre era sotto l'etere, non si sarebbe mai accorto della differenza. Ma quella era un'idea troppo semplice perché potesse venire in mente a un Compson. Non aveva neppure lontanamente l'indispensabile complessità. Dover aspettare, per farlo, che fuggisse e cercasse di violentare una bambina per la strada sotto gli occhi di suo padre. Beh, dico io, non si sono mai decisi troppo presto a tagliar via e troppo presto hanno smesso.
Era L'urlo e il furore di William Faulkner. Domani parleremo di Santuario.